Oggi è il 28 maggio, con oggi chiudiamo formalmente questo corso, facciamo questa lezione. Per alcuni di voi questa sarà l'ultima lezione della vostra vita universitaria. Per chi? Per saccoccio e basta? Cioè,
è l'ultimo anno,
l'ultima cosa, quindi per alcuni questa è effettivamente l'ultima lezione, diciamo, no? Quindi per tre o quattro, tanto vale. Ok, è l'ultima lezione, non è soltanto l'ultima lezione del corso, è l'ultima lezione della vostra vita da studenti, diciamo, universitari. Va bene, dice che ci porta, sono interessanti. Allora, nelle mie intenzioni riguarda una questione abbastanza interessante. Ci tengo parecchio a fare questa lezione perché in parte la improvviso, e quindi, cioè la improvviso su un canovaccio ovviamente chiaro, ma ci sono dei vantaggi, secondo me, quando le cose si impostano, diciamo, in maniera nuova e senza, diciamo, una struttura precisa. Quindi volevo un po' farla così, un po' libera. C'è un canovaccio, voglio far vedere delle cose, voglio parlare delle cose, però è questo. E quindi è una lezione speculare rispetto alla prima. Vi ricordate, la prima lezione è una prolusione, diciamo, no? Era quella sulla crisi, la modernità e il... come noi cerchiamo di muoverci, no? In questa situazione. Questa è una lezione in cui alcune cose alla fine di questo processo le abbiamo capite, diciamo. Ci sono mille altre cose ulteriori da fare, ma alcune cose credo le abbiamo capite e possono essere delle piattaforme per poi andare avanti, no? Questa è un po' l'idea della lezione. Che ha a che vedere con l'argomento degli argomenti, cioè lo spazio. Questo è il tema della lezione. Ciao Domenico. Allora, dopodiché noi abbiamo deciso, dopo la lezione, facciamo magari un break, poi facciamo io ho portato i libri come varie enti premiali che abbiamo avuto, è un modo, diciamo, per chiudere la cosa, e poi però vi parlo un pochettino più tecnicamente di che cos'è la parte orale di questo esame. Questo è d'accordo? Dopodiché noi ci rivediamo il giorno 4 per una lunga giornata di, cioè un pomeriggio in cui facciamo delle discussioni serie per gruppi, per impostare questa cosa. Dunque, notizie di vario tipo. Oggi, venendo in Vespa, mi è venuto in mente un progetto di François Roche. È un progetto a cui io ho molto insistito che sia nel libro finale, e Antonino è stato molto contento di farlo, e anche François Roche, eccetera. Perché secondo me, improvvisamente ci ho avuto, diciamo, l'intuizione del perché questo progetto era così, diciamo, illuminante. Il progetto si chiama Acqua Alta. È in realtà uno dei primi progetti, da un certo punto di vista, di François Roche, no? In cui in realtà il progetto è proprio come trasformare una crisi, cioè la crisi dell'acqua alta e la crisi dell'inquinamento e la crisi, diciamo, molto specifica di Venezia, come trasformare questo in progetto architettonico, in nuova estetica, in cui il momento è abbastanza interessante, perché è un momento ancora non estremo del suo ragionamento, no? Ho pensato, guarda, quello è proprio un progetto impostato, anche l'architettura è impostato sulla crisi, no? La trasformazione. Ho detto, non ci avevo mai pensato, la voglio comunicare questa cosa. Perché nel frattempo, sia pure un poco difficile da prendere, il libro di François Roche è un buon libro, guardate, non è uno scherzo. E se lo riuscite a prendere, insomma, a ordinare, non è sicuramente tempo sprecato. Sono riuscito, mentre in Iran, a pubblicarlo anche in versione inglese, quindi anche in versione inglese, mentre in Iran, con questa configurazione François Roche sta, per dire come va il mondo, François Roche sta in Thailandia, a Bangkok. Antonino Di Raimo sta a Tirana. Io sto a Teheran. L'editore che impagina il libro sta a Roma e l'editore che pubblicherà e distribuirà il libro sta in North Carolina. Quindi, diciamo, il network è Bangkok, Tirana, Teheran, North Carolina, Roma. In questo network, diciamo, si pubblica il libro in rimbalzo da uno all'altro. Ho detto, ma guarda un po' che, cioè, come va il mondo d'oggi, no? Il fatto di essere a Tirana è proprio il colmo, perché ha una localizzazione bella, bella particolare, no? Dico, ma dove sta? Lui sta a Teheran. Comunque l'abbiamo pubblicato e siamo contenti di questa cosa. E, insomma, lo potete prendere facilmente, andate nella home page del sito e tutto. Allora, facciamo questa lezione, va bene? Poi facciamo le premiazioni e poi facciamo tutto quello che vogliamo fare. Allora, l'avevo aperta un attimo fa. L'avevo aperta, mi pare. Va bene, la riapro da qua. Allora, la lezione ha questo scopo. È un po' una lezione nella struttura un poco simile a quella che abbiamo fatto sul modello, no? In quel caso ci eravamo preoccupati di capire come alcune strutture metodologiche che servono agli architetti per procedere per operare, gli servono dei supporti di vario tipo. Uno di questi supporti è un approccio di tipo metodologico che tu hai con la materia del progetto, no? Hai delle strutture mentali che ti aiutano a procedere, no? Hai dei modelli sostanzialmente intesi come noi li abbiamo intesi in quel contesto. Abbiamo fatto questa storia rapida, succinta, di come da dei modelli di tipo in qualche maniera oggettiva siamo passati a dei modelli di tipo prestazionali e poi siamo passati a una maniera di pensare il concetto di modello attraverso una concezione diagrammatica. Discutendola anche con alcuni di voi, abbiamo capito una cosa abbastanza interessante, che proprio il diagramma è uno strumento ibrido di sua stessa natura, nel senso che è a metà scientifico, ma a metà parascientifico. Ecco perché, diciamo, proprio le persone che fanno un ragionamento prettamente scientifico, no Gabriele, era questo che dicevamo in questa corrispondenza, in qualche maniera lo vedono con sospetto, mentre chi ha un approccio più olistico o guarda anche la scienza più in maniera, come dire, se vogliamo dire più sperimentale, più come aspetto di ricerca in qualche maniera, ha un grande supporto attraverso questi strumenti. Quindi è abbastanza logico da un certo punto di vista che noi architetti che siamo a metà troviamo proprio in degli strumenti di tipo diagrammatico oggi un ausilio, diciamo, molto importante, perché sta a metà strada un po' anche, no? Da un certo punto di vista ci consente di essere in qualche maniera anche sviluppato con degli algoritmi o con dei sistemi, diciamo, abbastanza scriptable da un certo punto di vista, ma dall'altro punto di vista il diagramma ci consente di giocare con una certa libertà la partita del progetto. È quello che abbiamo cercato di dimostrarvi vedendo alla fine il progetto di Bellman Berkel, che è fortemente, diciamo, organizzato sul concetto di diagramma, ma il concetto di diagramma è anche un campo di forze che in realtà può essere giocato con un grande campo di libertà. Quindi questa idea che il diagramma in realtà è uno strumento ibrido che funziona molto bene anche in questa fase della nostra cultura, del nostro del nostro pensiero, mi sembra che sia stato un punto di arrivo abbastanza interessante. Abbiamo cercato poi di dimostrare tutto con l'edificio di Ben Van Beck che abbiamo rivisto, eccetera. La lezione di oggi invece è parallela un po', vuole essere un po' parallela come struttura, ma non come contenuto, perché il contenuto ha a che vedere con lo spazio, no? È come noi ragioniamo sullo spazio, quindi lasciamo in questo momento perdere il concetto di modello, il concetto di diagramma, che li abbiamo già visti, e invece affrontiamo il problema dello spazio. E quindi la lezione, che come sempre è un canovaccio, però un titolo che potrebbe cominciare a poter funzionare è il cambiamento del concetto di spazio, tanto per cominciare. Oppure, se vogliamo essere più specifici, ci focalizziamo su tre, diciamo, momenti fondamentali che noi chiamiamo spazio organo, spazio sistema e spazio informazione. Ok? Quindi cerchiamo di fare questo percorso. Naturalmente la cosa è importante, non è trascurabile, anzi direi che è assolutamente fondativa. Non è che parliamo di come vesti Barbie domani. Stiamo pensando, non so perché mi sapevamo, bella pettinare bambole, vestire Barbie domani, bella come immagine, no? della nullità. No, stiamo parlando del problema dei problemi per gli architetti, cioè stiamo parlando del cuore della ricerca architettonica, cioè il concetto di spazio, non stiamo a parlare, capito, di una cosa così, stiamo a parlare del cuore. Ecco perché, diciamo, da un certo punto di vista ha un senso che sia una lezione consuntiva, perché noi l'idea un po' chiara ce la cominciamo ad avere su questa tematica, quindi la possiamo condividere. Allora, stavo pensando che tanto valeva qualche volta farle vedere fisicamente qualche libro, d'accordo? Allora, questo è un libro storico per la cultura dell'architettura, no? E questa è la prima edizione di un libro storico, quindi gira, lo vedete come era fatto. Quando agli studenti di architettura ci avevano per le mani quattro libri, cioè non è che c'erano tanti libri, cioè la generazione che mi ha regalato questo libro, cioè avevano 5-6 libri, diciamo, sono fondamentali. I due libri di Zevi, quello di Argan, dal Bauhaus, da Walter Gropius, quello non è di Argan, da William Morris a Walter Gropius, di Perser, il libro di Argan, erano 5-6 libri, una biblioteca abbastanza limitata, di cui questo era un libro molto importante. Perché? Perché era di un giovane professore, molto molto giovane, sotto i 30 anni, che aveva avuto questo strano percorso, cioè si era formato pochi anni in Italia e poi per le leggi razziali era andato subito in America, era andato in America in realtà alla scuola di Gropius, ad Harvard, in realtà non si è mai sintonizzato con Walter Gropius e con Harvard, e aveva visto nella figura di Frank Lloyd Wright il suo grande mentore, il suo grande diciamo punto di riferimento, e cominciò a scrivere molto presto, a cominciare proprio da questo primo libro, no, questo è il secondo, no, il primo libro è Verso un'architettura organica, che lui scrisse nel 1944, mentre tornava dall'America in Italia, stava a Londra in attesa di tornare in Italia, scrisse Verso un'architettura organica, che era appunto questo, diciamo, questo percorso un po' storico, in cui la figura di Wright emergeva come, diciamo, il faro da seguire. Era importante storicamente questo discorso, perché si era ancora in una fase fortemente permeata dal funzionalismo e dal razionalismo, e questa idea che ci poteva essere un'architettura non legata meccanicisticamente a processi, come dire, molto funzionalistici, molto razionalizzanti, ma in realtà che potesse avere aneliti di libertà in varie direzioni, era diciamo il messaggio sostanzialmente, che veniva dall'America, non a caso veniva dall'America, ma veniva in realtà da un'America ribelle. Questa è una cosa che uno deve avere molto chiara, perché la posizione di Wright era una posizione assolutamente minoritaria e, diciamo, del tutto, come dire, particolare nello scenario americano. Perché tutta questa lunga premessa? Perché dopo aver scritto questo libro, Zevi scrive questo libro, che viene successivo, ed è un classico dell'architettura che si chiama Saper vedere l'architettura, che è stato tradotto in 15-20 libri, eccetera. Ma, diciamo, nella potete farlo girare. Questa è l'edizione originale del libro, perché un mio zio è stato suo studente, quindi io conosco queste cose, diciamo, di prima mano, da un certo punto di vista, e lui mi ha regalato, diciamo, i suoi libri, quindi questa è diciamo, l'edizione originale di questo libro. Perché tutto questo panegirico? Perché a un certo punto, per legittimare tutta questa serie di ragionamenti, Zevi ha bisogno di rifondare in qualche maniera la stessa architettura e porre al centro una cosa che per noi sembra banale oggi, ma non lo era affatto. Pone al centro dell'architettura il concetto di spazio, punto. L'architettura si dà sostanzialmente come articolazione di spazio. Questa che è il dato, diciamo, come dire, fondativo e fondamentale che lui vuole trasmettere con questo libro e che vuole contemporaneamente è una maniera per sostenere un approccio, uno sguardo dell'architettura che non è uno sguardo di tipo meccanicistico, funzionalistico, per cui diciamo il momento di spazio non è così centrale, ma diciamo tutto questo ragionamento per cui la creazione dello spazio è il momento, diciamo, caratterizzante dell'architettura. La cosa che sembra scontata oggi non lo era affatto in quel momento storico. Tanto è vero che la prima parte del libro serve a far vedere diversi approcci all'architettura che non hanno niente a che vedere col problema del spazio. Addirittura lui in alcuni casi, io adesso non l'ho neanche riaperto, però lo ricordo a memoria, lui in alcuni casi fa dei discorsi in cui in alcune epoche l'architettura è stata vista dal punto di vista fisionomico, cioè il rapporto alla fisionomia dell'uomo, in altri casi alla struttura, in altri casi ai fatti, diciamo, di decorazione, eccetera, eccetera. Il fatto di aver posto il centro dell'architettura nel concetto di spazio, e quindi di spazio cavo, come dire, ha creato un'implicita gerarchizzazione, che vuol dire che il centro del ragionamento sull'architettura dal punto di vista progettuale e allo stesso tempo dal punto di vista critico, perché questo è il tema, diventa la comprensione delle caratteristiche diverse che hanno gli spazi, d'accordo? Quindi l'arma diventa un'arma interpretativa allo stesso tempo di un'arma di tipo progettuale. Per cui il libro procede, diciamo, facendo comprendere la spazialità diversa che esiste tra, non so, una basilica romanica e uno spazio bizantino, tra uno spazio gotico e uno spazio barocco, in quanto concetti di conformazione spaziale, non in quanto fatti decorativi, stilistici, eccetera, no? D'accordo? Questo rimette in gioco, diciamo, una serie di cose, per cui mi sembrava giusto cominciare dal pensare a questa lezione sullo spazio da questa, diciamo, punto. Quindi lo spazio al centro della riflessione architettonica, la trasformazione del tipo di spazio e che cosa questo spazio diventa nei vari momenti della storia. deve del 18, io sono del 55, sono passate quasi due generazioni, d'accordo? Io ho scritto Introduzione alla rivoluzione informale dell'architettura a un'età molto più anziana di quanto aveva fatto Zevi, perché Zevi ha scritto quello che aveva 30 anni, io ho scritto quello che avevo più di 50, quindi diciamo la dilatazione del tempo è ancora maggiore. Tra un libro e l'altro, dal 49 al 2007, passano 58 anni, giusto? Dal 49 al 2007... No, quanti? 57, 58? No, 57, comunque sopra i 50, oltre il mezzo secolo, oltre il mezzo secolo. Ti aspetteresti, giustamente, come è giusto che sia, che il concetto di spazio è radicalmente cambiato. Questo è quello che ti aspetti. Sono passati 60 anni quasi. È possibile lavorare su alcune strutture ma modificandole, perché questo è tutto quello che uno fa. Il concetto di spazio oggi è profondamente cambiato rispetto a quello che aveva in testa la generazione di Zevi, è diventato un'altra cosa e in qualche maniera questo è il compito mio di trasmettervi che cos'è quest'altra cosa, d'accordo? In realtà questo è abbastanza ben spiegato nel capitolo spazio del libro che voi adesso riandrete a rileggere, eccetera. Però una cosa, come al solito, è il capitolo, un'altra cosa è la lezione. Sono due cose parallele ma diverse. Quindi noi che cosa facciamo adesso? Noi diciamo lo spazio è al centro del ragionamento sull'architettura. La nostra generazione deve a Zevi il fatto di averlo posto al centro, la sua idea di spazio rispetto alla nostra è profondamente diversa. Perché? Per tante ragioni, e adesso a poco ve le faccio capire. In una parola, si farebbe un grave sbaglio, proprio di tipo logico-cognitivo, a pensare che ci fosse una frattura totale tra gli architetti come Mies, come Gropius e come Le Corbusier e gli architetti, diciamo, di chiave, tra virgolette, più organica come Wright. Pensare a questa frattura è un grosso sbaglio storico che non bisogna fare. In realtà loro vivono lo stesso momento e rispondono ad alcuni dati della loro epoca in maniera diversa, ma l'epoca è quella, il pensiero è abbastanza unitario nel loro mondo. Qual è uno degli aspetti fondamentali del pensiero che ha generato il movimento moderno e quindi l'architettura del movimento moderno e che noi in un primo momento vediamo in un alveo comune che va, diciamo, a tutto l'aspetto del movimento moderno che prende da Gropius a Wright? Il pensiero è un pensiero di base illuminista, questa è la realtà. La grande trasformazione del pensiero che determina il movimento moderno, determina la rivoluzione industriale, determina questo, è il tentativo di avere un approccio razionale con le sostanze del mondo. E il mondo può essere interpretato in maniera razionale. E noi lo possiamo affrontare in maniera razionale, trovando dei nessi, causa-effetto, che siano affrontabili razionalmente. Il mondo moderno si costruisce su questo pilastro, ecco perché si costruisce sul pensiero illuminista, si costruisce sulla scienza moderna, sulla scienza empirica e si costruisce sul pensiero positivista dell'Ottocento, che è la grande, diciamo, spinta. la grande spinta che porta poi al pensiero degli architetti funzionalisti e architetti moderni, eccetera, che nella loro grande spinta sono dei pensatori che si vogliono porre in maniera razionale all'interno di questo fluido, diciamo, oggettivizzante di pensiero. Qual è il nodo? Il nodo è che c'è una relazione che in qualche maniera può essere indagata in maniera oggettiva tra una necessità e la maniera di risolvere questa necessità. Questa è l'idea, che è la stessa idea che presiede un ragionamento che si fa su una macchina. Se io ho bisogno di un pistone che si muova circolarmente, non farò certo una nuvola, d'accordo? Farò un pistone, perché un pistone ha alcune sue regole. Diciamo, l'approccio di tipo positivista, oggettivo, scientifico, tende a pensare che ci debba essere una relazione tra una determinata funzione, e qui entra la parola chiave, funzione, e una determinata soluzione di quella funzione. Se si rompe questo meccanismo, si è in un altro mondo, non si è più in quel filone, non si è in tutto in quel modo di pensare che parte dalla rivoluzione scientifica, all'avanza dell'illuminismo, va nel positivismo e rappresenta il filone fondamentale del movimento moderno. Questo pensiero cosa porta? Porta all'idea di oggettivizzare la funzione. In qualche maniera tendi a pensare che io ho una maniera, in qualche maniera, ottimale di pensare a una determinata funzione. E che in qualche maniera il mio spazio, perché di spazio stiamo parlando, rappresenti l'oggettivizzazione di quella funzione, in un aspetto, una specie di ragionamento oggettivo. Non so se mi seguite o sono troppo complicato. Mi sembra, sono cercato di essere il più facile possibile. Allora, dato che è questo il, diciamo, quello di cui stiamo parlando, tutto questo sforzo di questo alveo culturale è trovare in qualche maniera una giustificazione, in qualche maniera oggettiva, tra l'esplicarsi di alcune funzioni e l'esplicarsi di alcuni spazi. Abbiamo visto il Bauhaus, abbiamo visto tante cose, ma anche le opere, come dire, da un certo punto di vista, come dire, anche più fortemente cariche di valori estetici, però tutti si autogiustificano, vogliono autogiustificarsi in maniera oggettiva e funzionale, perché quello è l'ambiente culturale. Mica solo gli architetti ragionano così, tutti ragionano così. Tutti ragionano così. Se voi vedete il grande sviluppo delle scienze esatte, a partire dalla medicina, che è emblematica da questo punto di vista, che fa la costruzione della medicina, diciamo, in questa base? Semplice. Che fa? Che taglia a pezzi. No? Dice, organo, occhio, funzione, vista, oculista. Funzione, olfatto, anzi è un po' collegata con l'udito e forse con la cosa, ok, mettiamolo insieme perché sto proprio. Panza, stomaco, panza, digestione, stomaco, panza, digestione, d'accordo? Ossa, osso, cosa, eccetera, no? Per cui tutta la costruzione, no? Mira la barzelletta, no? Tutta la scienza medica è basata sulla stessa identica idea. La stessa identica idea. Ci sono degli organi che performano alcune funzioni. Per avere un approccio scientifico, noi dobbiamo vedere l'organo e la funzione. Fine. C'è un rapporto biunivoco. D'accordo? Questa è una costruzione mentale. Mica che è una cosa... Lo sappiamo benissimo che è una costruzione mentale. Che ha dato degli enormi frutti. Punto. Come ha dato degli enormi frutti la costruzione razionale e funzionale, mica ha dato degli enormi frutti. Però dovete capire che sono dei costrutti, giusto? sono dei costrutti. Quindi il costrutto del rapporto tra un organo e la sua funzione in medicina è in qualche maniera la stessa cosa di un rapporto tra organo e la sua funzione in architettura. Una volta, voi siete, una volta, non lo so, perché noi siamo una facoltà che abbiamo, diciamo, dei margini di memoria storica, non lo so se ancora, perché quando ci hanno detto che gli altri li obbligano a fare i pilastri 3x3, perché se non fanno i pilastri 3x3 la scrittura non si può fare, quando mi è stata rivelata questa cosa, improvvisamente, e allora ho capito che magari le cose che io pensavo si riferivano alla mia generazione, in realtà sono completamente operanti adesso, non c'è nessun problema. Quindi, questa è una parentesi tra noi. Ma per dire, la mia generazione non poteva fare nessuna scelta di tipo spaziale, organizzativo o formale, se non era giustificata da questo nesso. Cioè tu dovevi fare questo nesso. La finestra è più piccola perché il bagno, punto. L'ambiente è così perché, cioè, ogni cosa doveva essere assolutamente giustificata all'interno di un nesso biunivoco, forma-funzione, che è lo stesso di questo. Ecco perché io chiamo questa idea lo spazio organo, che un altro non capisce. Quindi io, come dire, faccio un triplo salto mortale. Organo, anche dal punto di vista degli stessi, diciamo, del pensiero, come dire, organico, non è organico perché è naturale, perché è verde, eccetera. No, no, no. È organico in questa logica positiva, positivistica, in questa logica che c'è un rapporto biunivoco tra una funzione e il suo spazio, e lo spazio in qualche maniera lo rivela. Da un certo punto di vista, quindi, questo pensiero vale tanto in un'architettura tendenzialmente geometrica o stereometrica o comunque molto regolare, come potrebbe essere quella di Gropius, o in un'architettura molto fluida come quello di Light. Il ragionamento è uguale. Cambiano, diciamo, le componenti, ma ragionamente uguale. Ecco perché l'edificio di Guggenheim, di Wright, non si può capire se non attraverso questa concezione. Qual è l'idea? Semplice. L'idea è, sai che ti dico, facciamo il museo nella maniera più giusta per incorporare un'idea di museo e l'idea di percorso. È la sua natura, secondo Wright. Quindi interpreta questa, diciamo, funzione museale attraverso il concetto di percorso. Fatto questo, ne segue la conformazione di una spazialità che dia senso a questa cosa. Lui dice, ma te la sei fatta in astratto da partire? Sì, ok, vabbè, lui dice, è questo che deve essere. Dopodiché è tutto coerente rispetto a questo. Quello non fa altro che raffigurare, dare all'interno della logica che si è costituita la sua, diciamo, soluzione coerente. Wright non è che ti direbbe mai, non direbbe mai, io me lo so sognato la notte, o una qualunque cosa di questo genere. Lui direbbe, la razionalità dello spazio museale è basato sul percorso, io creo uno spazio che esalta questa cosa, non accetterebbe mai una rottura del nesso forma-funzione. Ecco perché questi qui inorridiscono per Hudson, perché Hudson è il primo che lo rompe. Sono loro che inorridiscono per Hudson, perché Hudson rompe il nesso forma-funzione, tornando a noi. Mentre invece loro sono intimamente legati a questa idea e non possono non esserlo perché è tutto un filone che va in quella direzione. D'accordo? Allora, questo è lo spazio organo. Un rapporto biunivoco tra uno spazio e una funzione. D'accordo? Adesso facciamo un salto. Vediamo un modo completamente diverso di ragionare, che ha a che vedere con un sacco di altre cose, perché sono passati altri 50 anni, sono passati quasi 50 anni, perché il Guggenheim, Wright lo comincia a progettare credo nel 44, sotto la guerra, e lo finisce nel 59, quindi diciamo, questa qua è un'opera del 97, progettata nel 91, quindi sono passati 50 anni. Noi stiamo parlando di spazio, d'accordo? È questo soltanto che noi stiamo cercando di farvi capire. E vogliamo farvi capire come il concetto di spazio cambi, è il concetto di spazio che cambi, il resto sono, diciamo, accessori. Ce ne frega niente che questo c'ha il titanio e quello c'ha i pannelli di porcellana, non è quello il problema. Stiamo cercando di capire la concezione di spazio come cambi. Allora, lo spazio di Wright, inteso in questo nesso di Wright e dei funzionalisti, non a caso dei funzionalisti, è basato su un ragionamento lineare tra forma e funzione, parlare di spazio-sistema è una cosa completamente diversa. Vado dal dottore e gli dico: guarda che io sto polso non lo riesco assolutamente a muovere, d'accordo? Vado alla regenerazione dello spazio organo, quello dice: guarda, vai dal polsista. Noi non soltanto c'è l'osteopodico, c'è il polsista, cioè il dettaglio del dettaglio. D'accordo? Vado dal polsista e quello dice: ma perché sto polso non va? Dice: non capisco perché non va sto polso. Guarda, vai dal, che te devo dire, dal gigantista, ancora più piccolo un po' adesso, non so come si chiama, no? Quello che fa proprio questa cosa qua, magari è quello il punto, eccetera, eccetera, no? In realtà, questo è con un rapporto di spazio-organo, ma io so che in realtà un organismo non è fatto soltanto da organi indipendenti, è fatto da sistemi. Esistono degli sistemi. E nel corpo umano ci sono tutta una serie di sistemi. Sistema nervoso, sistema linfatico, sistemi di vario tipo, non sappiamo. Ci sono dei sistemi, non ci sono soltanto gli organi. E in certi casi il problema non è nella base del rapporto organo-funzione, ma è nel sistema, è una rete che comporta, che te devo dire, che il problema tuo del polso in realtà dipenda dalla postura della cosa, oppure da che ne so, da che cosa, oppure che tu l'ulcera che c'hai allo stomaco dipende dal fatto che tu che ne so che c'hai la notte, non ce lo so dire, insomma. È una logica attraverso in cui l'approccio non è più lineare, ma è sistemico. Quindi il problema non è individuare lo specialista di quella cosa per risolvere quella specificamente cosa, ma capire una logica di sistema. La metafora del corpo funziona abbastanza benino, diciamo, no? In questo caso, proprio perché anche l'approccio molto reale è che ci sono, diciamo, parallelamente a queste, delle persone che ragionano sui sistemi, oppure ci sono delle intere medicine che ragionano unicamente sui sistemi e non ha proprio, la cosa dell'organo non ce l'ha proprio per niente, lavorano unicamente sui sistemi. Perché questo ragionamento ci interessa nel caso dell'architettura? Perché mentre un rapporto causa-effetto porta a una ottimizzazione singola, è un'equazione. Il concetto è semplice, è un'equazione. È un'equazione base ed è fortemente gerarchico in questo senso, perché c'è un'idea di base, d'accordo? L'idea di base qual è? L'idea di base è che io faccio un museo come se fosse, diciamo, un cavo su una rampa, d'accordo? Questa è l'idea di base, questa è l'equazione, questa è l'ottimizzo. Dopodiché il resto mi viene gerarchicamente, diciamo, come dire, sottomesso rispetto è fortemente gerarchico, ma è logico che è fortemente gerarchico, perché tu ragioni, diciamo, all'interno di una, diciamo, forza. Ma se ragiono come sistema, io ragiono su una molteplicità di equazioni sostanzialmente, per questo è il sistema, perché io devo ragionare contemporaneamente su un sistema di equazioni, non su una, su tante caratteristiche che mi devono contemporaneamente essere ottimizzate, non una particolare, ma tante insieme. Ecco perché ricordiamo questa parte dello spazio-sistema.
sono tante caratteristiche
che in un gioco combinato si ottimizzano in una serie di rimandi, di incroci di caratteristiche che tendono ad ottimizzarsi, mentre quello è un sistema di tipo gerarchico sostanzialmente, scelta la prima, la seconda è coerente con quella che tu hai scelto, la terza è coerente, la quarta è coerente. Invece questo è un sistema simultaneo. E questa è la grandissima differenza storica, che sono passati 50 anni, tra un Guggenheim e l'altro, tra un'idea di spazio come organo e un'idea di spazio come sistema. Che cosa vuol dire in due parole? Ok. In due parole vuol dire che questa opera, contemporaneamente, diciamo, affronta almeno 5-6 problemi. E questi 5-6 problemi sono tutti simultaneamente, come se fossero delle equazioni che rimandano le loro, diciamo, incognite fino ad arrivare a soluzione, sono appunto coordinate insieme, viste iterativamente, no? È veramente da questo punto di vista un processo di aggiustamento successivo, completamente diverso dall'approccio gerarchico. Completamente diverso. Quali sono? Molto, molto, molto rapidamente, lo sapete, però siccome non l'abbiamo fatta la lezione di ieri, magari la facciamo molto rapidamente in questa occasione. Voi come sapete, questo edificio, come sapete, ho qualche dubbio, questo edificio, sapete che cos'è questo disegno? Menditto, che è il suo disegno? Perché metto sempre sto cavolo di disegno? Questo disegno qua, che cazzo? Questo è Frank Gehry, che viene portato a Bilbao, dal comune di Bilbao. Il comune di Bilbao gli aveva indicato un'area, tipo una, immaginate un edificio già preesistente dentro la città, di cui loro pensavano di fare il museo, e lui dice, no, mamma, no, questa cosa, ma niente, portatemi in giro per la città, fatemi vedere qualche cosa, perché io voglio cercare, voglio capire un'area che ha le potenzialità di fare quello che io ho in testa. Quest'area è completamente sbagliata, questa che ci avevano mostrato loro. Quindi lui si fa portare in giro con la città dal giovane architetto del caso, va sopra, sotto, eccetera, a un certo punto la individua, e individua quest'area, e questa è la mappa disegnata, la mappa turistica disegnata da Gehry, che indica, è questa l'area. Perché lui sceglie quest'area? Perché quest'area, rispetto al lotto preesistente, qua immaginate la Pantanella o una cosa del genere per fare il museo, perché l'area incorpora il suo paesaggio nativo, questa è la verità. Perché l'area è l'area in cui la sua idea di architettura, in quanto, diciamo, mondo residuale, mondo caotico, mondo dell'intersezione urbana, mondo dello scontro, mondo della pop art, mondo di tutte queste cose, ha bisogno di un'area nativa. E quindi lui sceglie quest'area che è la più incasinata di tutta la città. C'è sta un ponte, un altro ponte, un'intersezione, è incasinata la Madonna. Oltretutto occupata da delle industrie, d'accordo? E lui dice, no, guardate Cocchi, questa, Maria, questa, no, staccata, fa niente. Siccome qua parliamo della Spagna, e parliamo della Spagna anticrisi, non è che parliamo della Spagna di oggi, cioè parliamo di una Spagna fortemente capace di muovere i fatti, questi nel giro dei 4 mesi da questa visita, che indicano un concorso per quell'area, dice, vabbè, l'acquisiremo, queste sono aree di fabbriche, le acquisiamo. Fanno il concorso, un concorso pilotato, ovviamente, che vince Gehry, e chi lo doveva vincere? Ha scelto l'area. E imposta questo progetto pazzesco, che noi interpretiamo dal punto di vista dello spazio-sistema. Che vuol dire? Vuol dire questo. Che il progetto fa 40 cose contemporaneamente, cioè 40 creazioni, noi ne vediamo 3 o 4 soltanto, d'accordo? La prima ha a che vedere con lo spazio urbano, cioè l'edificio che lui ha scelto per quell'area specifica, perché lui voleva farlo, vive come una grande serie di spazi di varia natura, pubblici, di accesso, di penetrazione, di innesso. Ci sono 10 cose contemporaneamente che accadono. Ve ne nomino, diciamo, qualcuna. Se vedete queste foto, l'edificio si insinua sotto il ponte, sotto uno dei ponti esistenti, e riemerge con questa, diciamo, sorta di elemento di cui poi parleremo successivamente. Allo stesso tempo, da un'altra parte gli arriva la metropolitana e dall'altra parte ancora sta sul fiume e crea una serie di spazi pubblici lungo il fiume che sono sia difensivi del museo, perché ci sono delle lagunette che, diciamo, permettono che il museo sia come difeso, no? Sia delle grandi percorrenze pubbliche. Non so quanti di voi ci sono stati, spero molti. Quando voi, diciamo, viaggiate in questo spazio, questo è lo spazio di entrata sulla una prima piazza, qui si scende sotto fino a che si arriva all'atrio, alla biglietteria, all'atrio della cosa, ma poi l'edificio è tutto percorribile anche in tutta serie di questa serie di spazi, esterni. Cioè è un edificio che dal punto di vista del rapporto con l'intersezione urbana fa un lavoro pazzesco. Pazzesco. Quindi io questa cosa, quando l'ho scritto, quando la parola, la chiamavo urbatettura, usando una parola che Zevi aveva usato in dei contesti, urban scape, se vogliamo dirla come noi diciamo ai nostri studenti del laboratorio, infrastructuring. Cioè il progetto è un enorme progetto di infrastructuring. Senza l'infrastructuring non si capisce niente. Cioè l'edificio si dà come fatto urbano enorme. Ok? Quindi quando noi parliamo di un'architettura che si fa città, che si trasforma in città, nelle sue forze, nelle sue organizzazioni, e vediamo i blocchi di Aldo Rossi a Berlino, diciamo, certo, quella è una risposta formalistica al tema della città, questa è una risposta di tipo formativo, sugli spazi che intesse i rapporti con la città. D'accordo? È una cosa diversa da un rapporto epiteliale formalistico, tipo morfologico, che appartiene ad un'altra generazione, ha un approccio di tipo formativo. E questo è l'infrastructure, è una emozione. Vediamo un'altra. L'altra riguarda la caratteristica del cosiddetto iperfunzionalismo. È che non ci hanno mai fatto un museo che funziona così bene. Hanno mai fatto. Questo è il iperfunzionalismo. Non esiste un museo che funziona bene questo, fino ad oggi. D'accordo? Come fa a fare questa cosa? Semplice. Con il tema della grande, di un forte principio organizzativo, diciamo distributivo organizzativo, perché un professionista che lavora da 40 anni e sa come fare cose, e non si fa mettere in trappola, ma al contrario le sa fare, e ottimizzando, sotto-ottimizzando tutte le altre sottocategorie dal punto di vista, in questo caso, funzionale. Come lo organizza? Lo organizza così. I miei studenti, quelli che hanno fatto il laboratorio, lo sanno benissimo, con il concetto della conquista del centro. Fine. Cosa devi fare per farlo funzionare? Entrare più profondamente possibile al centro. Quindi in questo caso l'entrata al centro avviene con una piccola zona di biglietteria, è un atrio. Una volta che hai conquistato l'atrio, sostanzialmente puoi liberare, vedete, tutte braccia, ciascuna con la propria caratteristica, che diventa ottimizzata per quella sua particolare funzione. Per cui questa caratteristica qua, questo spazio qua, è ottimizzato per mettere i grandi pezzi della pop art. E quella è la sua cosa. Mentre questo spazio qua è ottimizzato per mettere i Picasso e i Braque, o i Cézanne. Questo è un sistema di scatole chiuse una dentro l'altra, 8 metri per 4, addirittura quadrate. Io come devi fare una cosa quadrata? Sì, certo, perché è una cosa funzionale al massimo. Delle scatole una dentro l'altra che fa questo. Questo è esattamente l'opposto perché fa un'altra cosa. Questa è un'altra cosa ancora, queste sono delle grandi ampolle per fare, diciamo, delle esposizioni di artisti che durano 2 anni, per esempio, no? Quindi diventa una cosa intermedia tra le due. Ho capito. Dopodiché che cosa? Ovviamente nell'atrio metti i sistemi di distribuzione verticale, perché così lo disimpegni, e allo stesso tempo con questo sistema ti liberi all'esterno le funzioni che hanno, possono avere accesso libero dall'esterno, per esempio la libreria, il coso, il corpo degli uffici, eccetera. Una volta spiegato è detto fatto. Ma questo vuol dire iperfunzionalizzazione. Quando uno va a vedere il museo di Frank Lloyd Wright, ha voglia di spararsi in testa. Come si vogliono sparare in testa tutti i curatori, giustamente. Ci sono state montagne di barzellette sul fatto che dovete vedere i quadri così. Giusto? È la stessa cosa che quello che batta al polso e quello dice, sì, presente, aspetta un attimo, lo segamo, non se ne parla più. In realtà il tuo problema era un altro, giusto? È la stessa cosa. Cioè, nel senso che, visti con la cosa di oggi, queste rigidità, dal punto di vista funzionale, sono disastrose. Infatti nessuno lo vuole. Perché se tu sposti, fai un quadro che già è poco più lungo di 30 centimetri, diventa strano perché il quadro è lungo 2 metri, come fai? Quindi, essendo un sistema così, così fortemente forma-funzione, in realtà sono trappole. Perché nell'attimo in cui tu modifichi una cosa non ti funziona più. Capito? Poi dice, a noi, io amo moltissimo, ovviamente Wright, amo moltissimo Gross, amo moltissimo Brunelleschi, tutto quello che vuoi, però le cose le dobbiamo capire, se non le capiamo, siamo fuori, giusto? Allora, il problema qual è? Qui, tu dici il progresso non esiste. No, il progresso esiste come? Punto. Saggio sostiene che il progresso esiste. D'accordo? Il pensiero negativo sostiene che non esiste nessun progresso. Io invece sostengo che esiste il progresso. Guarda un po'. E quindi esiste una capacità di reinterpretare il concetto di spazio, perché c'è un evolversi, un migliorarsi delle conoscenze, delle tecnologie, delle capacità. Vogliamo fare il paese? Allora vatte, che te devo dire? Vatte a prendere la peste bubonica, che te devo dire? No! Oh, io credo che il progresso esista, invece, fortemente. E cioè, è il ragionamento proprio dal punto di vista della categoria, che è la categoria del funzionalismo, non esprime, diciamo, all'ennesimo grado. Dopodiché tu dici basta, no, manco per niente. Perché chi non capisce niente di ieri, continua a dire sta cretinata, che è uno spazio scultorio. D'accordo? Ora, certo che lo è ovvio che lo è, ma se tu non capisci le sostanze in gioco, no, dici la cosa, perché quello c'ha, non lo so, capito? Ma non è vero niente, in realtà.
Io veramente ho sentito pure dei nostri accademici,
è una ciliegina, abbiamo sentito, c'è un florilegio, d'accordo, allora, un florilegio, poi il fatto che a noi non ci piaccia, perché a me può non pure non piacermi, capito, che me frega, io preferisco la scatola di Arzo che temerò, punto, ma quella è una questione di gusto, non è un problema di non capire di che cosa parliamo. È una cosa diversa, non è una cosa di gusto, io voglio i capelli verdi, e vabbè, capito, i capelli verdi, invece io voglio marroni, è diverso. Qui stiamo parlando di delle cose che oggettivamente rappresentano degli elementi di progresso, non so come dire. Cioè, sono dei fatti oggettivi. Ok, allora, parliamo un'altra cosa. Parliamo, lui che c'ha, diciamo, se dobbiamo parlare di questo mondo espressivo, lui, alla fine di questo, diciamo, di un certo percorso, che adesso noi non facciamo, stiamo facendo una versione su Gary, però in questo contesto parliamo soltanto di questo. Lui, dopo tutto un percorso, arriva anche lui a reinterpretare delle cose che erano in luce in alcune esperienze artistiche. lo dice lui, no, in realtà non lo dice lui, solo io che lo dico. Ah, ricordi Turner? Io lo dico a lungo, è una mezza bocca l'ha detta contemporaneamente a me la persona che c'ha due grandi cose, cioè Miguel Serra, lo scultore, ma cioè, certo che Boccioni, il piccoletto lo capisce, da una parte c'è scritto in contemporanea della cosa, io ho scritto 3-4 pagine, da quel momento il fatto del rapporto tra Boccioni e Getty è diventata, diciamo, volgata comune, va bene, fa niente. Perché? Qual era il nesso? Perché io spiegavo nel precedente libro di Eichmann il problema dell'oscillazione di palla, vi ricordate, in quel caso abbiamo fatto la lezione, con la nascita della tecnica del blur. In qualche maniera Gehry ha un'altra concezione molto diversa, ma che stranamente, poi noi siamo nazionalisti, no? Poi andiamo a fare, deriva anch'essa da un aspetto del futurismo italiano. Qual è il concetto? Il concetto è quello di traiettoria, che è il concetto che i futuristi elaborano per spiegare una loro spazialità dinamica. Cosa dicono loro? Dicono che noi lanciamo dei vettori e questi vettori in qualche maniera irradiano forza, irradiano energia fuori dall'oggetto. L'oggetto scultore non è più messo in una cornice, come un quadro in una cornice, e allo stesso modo la scultura non è un oggetto chiuso in se stessa in quanto oggetto, ma è un generatore di campo di forze sostanzialmente che irradia. Ecco perché loro usano la parola traiettoria, ecco perché le linee di forza è il loro grande strumento. Quindi, come dire, l'architettura a quel punto, attraverso questa concezione a cui Gehry arriva peraltro per tutt'altra via, perché lui parte dall'assemblaggio della Boppazza, parte da altre cose, in realtà irradia, i volumi sono incastrati l'uno con l'altro, ma irradiano, lanciano forze, lanciano vettori. Questo è quello che lui fa dal punto di vista formale, quindi non è che lui fa questa cosa senza non avere un concetto fondamentale dal punto di vista spaziale. Diciamo di conformazione della cosa, e quindi c'è una quarta cosa. Ne vorremmo mettere qualche altra? Mettiamola. Quando voi avete letto il pezzo sul simbolo, vi ricordate che io vi parlavo del fatto che in questo rapporto simbolico, in qualche maniera metaforico, per una serie di ragioni in qualche maniera qui si suggerisce in maniera delicata, ma si suggerisce una sorta di simbologia cattedralesca in almeno due elementi. Il primo elemento fondamentale è la presenza, altrimenti assolutamente non comprensibile, della fatidica torre. Eccola qua. Lui fa emergere dall'altra parte questa torre, e questa torre ha un grande ruolo nella città, perché tu la individui come tu individui una torre del campanile rispetto ad alcuni, diciamo, percorsi. Non ha nessun'altra funzione che una funzione di tipo, diciamo, metaforico-simbolico. E poi l'altra, molto evidente, è la struttura, diciamo, dell'atrio centrale, che è veramente un po' come un atrio e una navata, no? Molto, lo senti, anche se, diciamo, comunque c'è questa chiave, anche se nel suo caso abbastanza, come dire, è come se fosse un motivo, no? Presente insieme agli altri, ma non, diciamo, così forte. Qual è il nesso forma-funzione più importante di tutti e più importante di tutti, di tutti, di tutti, di tutti? Qual è? No, in quell'altri. Qual è il nesso forma-funzione più forte, più forte, più forte, più forte, più forte, più forte, più forte? La struttura! È la struttura che ovviamente deve essere in qualche maniera a origine di tutto. Anche ecco perché Le Corbusier legittima i suoi 5 punti a partire dai piloti, cioè da una base
logica positivistica, mi spiego? Lui lo legittima perché noi abbiamo il cemento armato, perché abbiamo la struttura lineare, per questo lui lo legittima i 5 punti. Mi seguite? Vi ho bruciato il cervello? Ditemelo che prendiamo un break, perché ne abbiamo ancora da fare di strada, eh? Alzate, basta che uno solo alzi la mano, ecco, allora fatemi finiamo. Perché bruciati devo arrivare in top, deve essere ben cotto, ma se sei bruciato, allora finiamo questo ragionamento, poi facciamo un break e perché facciamo altrettanto. Perché lo capisco che uno si può bruciare a questo punto. È normale, allora finiamo soltanto questo ragionamento e poi proseguiamo. Poi ci prendiamo un piccolo break. Allora, chiedimi. La cosa più positivistica possibile, no? Più causa-effetto possibile, è la struttura, giusto? Cioè il fatto che la struttura rappresenti in maniera più emblematica possibile questo nesso. Quindi se ho una grande luce farò grandi luci, se ho piccole luci ho piccole luci, io economizzo, funzionalizzo, no? Più della struttura che cosa c'è? Perché diciamo questa cosa di Corbusier? Perché il Corbusier giustifica i suoi 5 punti proprio a partire dalla società lineare, d'accordo? Qual è la cosa più difficile che puoi fare? In una logica diversa, spazio sistemico? Fregate. Dire non è più quella la cosa importante. Io lo costruisco come ottimizzando la struttura di per sé, ma non ottimizzando la struttura in maniera gerarchica rispetto alle altre scelte. Lo costruisco come mi è meglio costruirlo, punto. Non c'è più nessuna etica nella struttura. Mentre tutto il processo di ragionamento precedente basava un'etica nella struttura. Dai 5 punti in poi. Giusto? Quindi, vieni che fa? Dice, che ti dico, la struttura ottimizzatela come cazzo da pare, a me non importa, ottimizzatela come volevi, fate come vi pare, d'accordo? Fate come vi pare. Gaia, sto facendo un break, tra 5 minuti sono da te. Allora, fate come vi pare. Tanto è vero che la struttura, in questo caso, come voi probabilmente sapete, non ha alcuna altra razionalità che quella del costo. La faccio. Fate un regalo come pare, questa è la fase. E quindi questa va messa in appalto, la mettono in appalto e dicono, sai che ti dico, la cosa migliore da fare è fare l'enorme mesh in ferro, asiamo, asardiamo, famo come le pare, faccio sta cosa così tutta strana. Mentre quel poveraccio di Hudson, per trovare una logica geometrica della struttura, ha fatto andare a grandi allarghi il cantiere, l'impresa, il governo australiano. Sì, è la verità. Tanto che lui, che era il gentleman più delizioso del mondo, l'hanno dovuto cacciare dal cantiere. Perché? Perché non poteva rompere questo nesso, lui a questo non c'era arrivato. Lui doveva trovare un modo comunque razionale di costruire quella cosa. E siccome costruire quel modo razionale non poteva non essere fatto che con l'impresa, e siccome questa era la rottura dei sistemi capitalisti, non puoi fare questo, eccetera, è successo a farlo là. Che il povero grandissimo signor Rius è stato allontanato dal cantiere, almeno. Fine della cosa. E qui che si gioca tutto. Quindi, in realtà, la quinta, diciamo, 1, 2, 3, 4, 5, la quinta equazione, come dire, diventa variabile, indipendente. Come cazzo si fa a mettere insieme tutte queste cose? Secondo voi? Come faccio? E finiamo di cuocere il tosse e ve lascio. Come faccio, secondo voi? Come faccio? Come dirti la faccio a mettere insieme 5 equazioni, diciamo contemporanee? Come dirti la faccio, secondo voi? Come faccio? Eh? Non ho capito.
con un sistema, cioè come? Con un modello, esatto, cioè come?
E quale di queste caratteristiche è più importante di
altre? E cioè come? Che modello? La plastilina? Come lo faccio il modello? Come lo faccio il modello con la plastilina? Come lo faccio il modello? Caga, come? Alessandro Rosa, dov'è? Alessandro? Dove? Sono accusabile tutti i reati, non ce l'ho col computer. Come Garfida lo faccio? Come faccio?
È plastico, ma per questo ci voleva. Ma come Garfida faccio a ottimizzare 5 equazioni diciamo contemporaneamente di questa chiave di complessità? Se non perché ho uno strumento informatico che mi consente di ragionamenti, mi siete spaventati anche voi?
Cioè, come faccio? Lo faccio perché ho un sistema informatico. Teoricamente lo potrei fare con i segnali di fumo di Leonardo, dal punto di vista puramente astratto, ma ci dovrebbe mettere 2000 anni a progettarlo. E quindi progetterei un sistema in base, diciamo, geometrica matematica. Il povero Uso. Che ha fatto? È divertente. Perché la vita è fatta di queste cose, ragazzi. Il povero Uso mi ha raccontato una storia. Che fa? Lui prima da ragazzo fa tutte le curve così, no? Che belle, che ricambiano sulla base. A un certo punto devono mettere a costruire queste curve, no? Dice, come te le faccio a realizzarle? A un certo punto hanno questa grande idea, prende una sfera e la divide in spicchi di dimensione diversa. Quindi sono tutti governati dalla geometria della sfera e i vari spicchi sono. E lui pensava che questo sistema gli consentisse di avere la prefabbricazione possibile, che era l'unico modo per il tempo di farlo. D'accordo? Quindi è sempre fatta in realtà con un ragionamento in base geometrico, sostanzialmente. Questo se ne strafrega la grande. Non si gioca più lì la partita, per nulla. Tanto è vero che lui la mesh, quella della mesh che lui fa, c'è da mettersi le mani nei capelli. Cioè, no? Cioè, pensate alla struttura di Ministra, alla cosa, cioè, voi la vedete, non so se qua ce l'ho qualcuna, perché io l'ho visto in cantiere pure, non lo so, comunque c'erano delle foto di cantiere. È una cosa che proprio desepia ancora apoplettico di quanto è caotica, ma nella logica dell'ottimizzazione complessiva è la cosa migliore, perché è quella che costa meno, che rende di più, che ti permette di fare tutte le altre cose. E tutto questo gioco è inconcepibile senza un modello informatico. Non lo puoi fare. Non puoi ottenere quel livello di qualità, perché questo è il problema. Di qualità non lo puoi ottenere, cioè non puoi ottenere l'ottimizzazione di tutte queste funzioni contemporaneamente se non hai un sistema di calcolo informatico, perché è quello che ti permette, diciamo, di incrociare le informazioni, di farle viaggiare, di ottimizzare in un caso, in una normale, diciamo, routine di questo tipo, no? Come cosa. Allora, fatto questo, noi ci prendiamo un breve break, io mi gestisco un altro piccolo questione. E dopo andiamo con lo spazio informazione, perché poi abbiamo quello che è il nostro spazio, perché il nostro spazio non è oltre, molto oltre. Ok? Quanto ci facciamo di break? 15 minuti. Firmate. Vi do la grande notizia che la lezione non è stata registrata. La lezione, quindi chi c'era c'era, chi non c'era non c'era. Questo è un suo particolare aspetto della teatralità della cosa. La lezione non è stata registrata. Quindi voi potete dire io c'ero.